Allora, questa sera vorrei condividere con voi un passo che si trova, più passi, che si trova in Atti 17, quindi possiamo aprire le nostre Bibbie in Atti 17, è la famosissima storia di Paolo ad Atene. Quindi siamo in Atti 17, dal verso 16 al verso 34. Ma magari per agganciarci iniziamo a leggere dal 14. Non leggiamo proprio dal 10, magari comunque, vabbè. Paolo e Sila si trovano a Berea e sembrano aver avuto un grosso successo, perché molti hanno creduto. E ci riagganciamo alla storia dal 14. Dice così, quindi Atti 17, dal verso 14. I fratelli allora fecero subito partire Paolo, conducendolo fino al mare, ma Sila e Timoteo rimasero ancora là. Quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ricevuto l'ordine di dire a Sila e a Timoteo che quanto prima si recassero da lui, se ne tornarono indietro. Mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi, epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: "Che cosa dice questo ciarlatano?" E altri: "Egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annuncia Gesù e la risurrezione." Presero con sé e lo condussero su nell'Areopago, dicendo: "Potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché ci fai sentire cose strane, noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose." Or tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ascoltare novità. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: "Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto: al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti dalle mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita e respira ogni cosa, egli ha attratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitano su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate, i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, argento, o a pietra scolpita dall'arte o dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti." Quando sentirono parlare di risurrezione dai morti, alcuni se ne beffarono e altri dicevano: "Su questo ti ascolteremo un'altra volta." Così Paolo uscì di mezzo a loro. Ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris, e altri con loro. Stata una lunga lettura. Sicuramente non riusciremo ad analizzare tutto verso per verso, però ognuno di noi comunque può poi trarre altre meditazioni personali. È un passo molto conosciuto, molto interessante, su cui c'è veramente tanto da riflettere. Questa sera proveremo a concentrarci maggiormente sull'aspetto di evangelizzare parlando la stessa lingua. Signore Dio, ti ringraziamo per la tua parola. Grazie per questo passo che possiamo leggere. Grazie per l'onore e il privilegio che abbiamo di conoscerti. Grazie, Signore, perché la tua parola ci ha cambiati, ci ha trasformati, ci ha salvati. E ora ti chiediamo, Signore, di aiutarci a poterla meditare, comprendere, riconoscere la bellezza puoi mettere in pratica e che fa che porti frutto nella nostra vita. Grazie in Cristo Gesù. Ok, Atene era una città ed è una città ricca di bellezze. Tutti rimanevano colpiti dalla maestà delle sue costruzioni, dall'arte, dall'architettura. Era una città unica, era la perfetta meta turistica, piena di fascino e cultura. E Paolo passeggiava per le sue vie, però non sembrava essere particolarmente affascinato. Ci viene descritto un Paolo che è inacerbito, e quindi rattristato, dispiaciuto, irritato, disgustato. Perché? Perché il Dio creatore veniva ignorato, anzi ancora peggio, veniva offeso, dando la gloria che gli era dovuta ad immagini che erano, che erano create ed erano pezzi di pietra. Non so se vi è mai successo di visitare una grande e bella chiesa cattolica, magari ci è successo, ed apprezzare, vedere quelle fantastiche cupole o quei tetti altissimi, e restare meravigliati e dire wow, che bellezza. Però allo stesso tempo, poco dopo o nello stesso momento, essere rattristati e dire cavolo, qui vengono adorati idoli, qui la cristianità viene distorta, c'è stato insegnato, viene insegnato un cristianesimo diverso. E quindi c'è questo conflitto di emozioni, perché Dio ha creato l'uomo capace di fare cose così belle, ha creato l'uomo così fantastico in un certo senso, ma l'uomo nella sua pazzia continua ancora ad adorare la creazione, incluso se stesso molto spesso, invece del creatore. E quindi Paolo, dopo questa sua esperienza passeggiando, è pronto all'azione ed è motivato da due cose: lo zelo per la gloria del vero Dio e non di quegli idoli, e l'amore e la compassione per la gente di Atene. E lo vediamo che discorre nella sinagoga e nella piazza, e poi è anche finito nell'Areopago, che è il luogo di incontro degli intellettuali. E c'è scritto anche che Paolo ogni giorno era in mezzo alle persone, si mescolava alla vita cittadina. Questo mi porta alla memoria anche quanto è difficile quell'equilibrio che dobbiamo tutti noi riuscire a vivere, a raggiungere, di essere nel mondo ed essere fuori dal mondo allo stesso tempo. Quindi di cercare di distaccarsi dal mondo, non lasciarsi influenzare, ma dall'altro lato anche doversi immergere nel mondo per riuscire a parlare, a essere luce del mondo, a raggiungere il mondo, a mandare il messaggio della verità, a comunicare il messaggio importantissimo del Vangelo. E Paolo si impegnava nel trovare il giusto modo per parlare ai giudei, un tipo di persone, infatti, nella sinagoga, nella piazza ai popolani e anche ai filosofi nei loro circoli. Quindi questo, magari poi nella parte di domande possiamo anche approfondire, possiamo parlarne maggiormente, questo essere fuori e dentro al mondo allo stesso tempo, una cosa interessante, una cosa su cui penso che tutti noi ci troviamo a riflettere, anche a lottare a volte. Comunque Paolo era pronto ad adattarsi e si era preparato per interfacciarsi con persone di tutti i tipi ed era bravo in questo. E tutti noi siamo chiamati ad impegnarci, ad avere questo tipo di flessibilità. Chi più chi meno, ovviamente. Dio ci ha dato doni diversi, capacità diversi, talenti diversi, ma una cosa è sicura, dobbiamo lasciarci animare da questa volontà di imparare, proprio per le due motivazioni che Paolo stesso aveva: la gloria di Dio e l'amore e la compassione per le persone. È specificata una cosa poi particolare, che Paolo si è trovato a conversare con dei filosofi di due tipologie, epicurei e stoici. Allora, io ho fatto il geometra, non ho studiato filosofia, quindi sono l'ultimo che può parlare di filosofia o di filosofia, però possiamo leggere, preso qualche informazione, possiamo leggere velocemente un po' la definizione. Allora, gli epicurei erano materialisti, quindi non esiste alcuna realtà virtuale, realtà spirituale. Per loro con la morte finisce tutto, considerano saggi coloro che si concentrano sull'imminente, sui piaceri del momento, non si preoccupano delle cose invisibili, e questo un pochino ci ricorda il materialismo o l'ateismo. di oggi. Uno dei loro obiettivi è evitare in ogni modo la sofferenza. Infatti cercano di sopprimere desideri e aspirazioni perché potrebbero portare a delusioni e a frustrazione. Questo invece ci ricorda un pochino, vediamo se qualcuno la azzecca, evitare la sofferenza, il buddismo. Torna un po'. Invece gli stoici erano panteisti tendenzialmente, quindi vedevano una specie di natura divina in tutto, tutto ciò intorno a loro era un po' come l'animismo, no? Era Dio, e Dio era tutto in tutti. Anche il buddismo ha un'idea un po' diversa, maggiormente la New Age. Per loro esiste un progetto e un destino, e quindi è meglio abbandonarsi al destino senza reagire. Infatti gli stoici sono conosciuti per cercare di mantenere un'attitudine imperturbabile di fronte all'avversità. Avete mai sentito parlare di qualcuno che è uno stoico? Poche volte, io raramente, però poi ho collegato. Quindi è imperturbabile di fronte all'avversità, così da dimostrare di essere forte e superiore. Per loro Dio non ha una personalità, ma è qualcosa di astratto, senza una volontà precisa. Quindi non esiste una qualche forma di rivelazione o informazione. Tutto è relativo. La natura è un continuo ciclo senza fine di momenti migliori e momenti peggiori. E tu devi cercare di saper reagire bene a queste ondate. Ovviamente questi sono, diciamo, i due stoici ed epicurei, sono una parte della gente tendenzialmente colta di elite di Atene. La restante parte era molto legata al culto delle divinità e quindi a tutti quella moltitudine di idoli che c'erano. Tornando al testo, quando gli intellettuali hanno sentito dire che era un predicatore e che sapeva anche parlare, hanno subito trovato pane per i loro denti e hanno detto: ok, dai, vieni da noi, vieni nel nostro circolo e raccontaci un pochino, facci chiarezza sul tuo pensiero. E da qui inizia il discorso di Paolo. Un discorso che, come vediamo ancora qui, in cui lui si sforza in tutti i modi di avere un linguaggio più vicino possibile alla cultura greca, ai greci. Quindi cerca di immedesimarsi, cerca di parlare la loro lingua, di usare la loro logica, e usa proprio anche i loro termini. Possiamo vedere questo discorso di Paolo un po' in tre pezzi. La prima è chi è Dio, parla di chi è Dio, poi parla della grandezza, della anche accessibilità allo stesso tempo di Dio, e poi le implicazioni per l'uomo. Chi è Dio? Allora, prima di tutto inizia complimentandosi per la loro religiosità. Dice che sono zelanti in questo. E sembra anche un po' una lusinga che lui usa per un pochino accorciare le distanze. Del resto è vero, tutti gli uomini sono religiosi. Anche Freud ha affermato questo. Tutti gli uomini sono incurabilmente, lui diceva, religiosi. E l'uomo adora sempre qualcosa. Non è difficile riuscire a negarlo questo. L'uomo adora qualcosa, è trascinato dallo stupore, dalla meraviglia, dalle passioni, dal fascino, dal contemplare qualcosa, dalla passione per qualcosa o per qualcuno. Tutto questo ci parla di adorazione in un certo senso. Quindi, per farla breve, l'uomo, che è un intrinseco adoratore, adorerà o qualcosa di creato o il creatore. Sono queste due le parti. O qualcosa di creato o il creatore. Poi, sempre nella stessa parte, Paolo fa leva su una cosa curiosa, l'altare al Dio sconosciuto. Ora, di deli ne avevano miriadi, e sicuramente qualcuno gli era sfuggito. Allora hanno detto: mettiamo un altare al Dio sconosciuto. Storicamente tutti i popoli hanno sempre adorato tanti dei, quindi il cosiddetto politeismo. Ma nella storia c'è un'eccezione, e che su cui anche gli storici rimangono colpiti. L'eccezione è che c'è un popolo che dal nulla, o più che d'altro dal nulla, fin dall'inizio, dalle origini, viene fuori invece con un'idea totalmente diversa rispetto a tutti gli altri, se sta parlando del popolo di Israele, in cui c'è un Dio che è invisibile, ed è veramente esclusivo e peculiare rispetto a tutti gli altri popoli intorno. E loro credono in un Dio che è unico, solo, che è creatore di tutto, ma allo stesso tempo è fuori dal creato, quindi, cioè, ed è quindi fuori dal creato, è invisibile, è eterno. E questo è il Dio che Paolo vuole annunciare loro. Ed è un Dio che effettivamente non è proprio così intuitivo, no? All'uomo forse direttamente viene più facile immaginarsi qualcosa, avere una raffigurazione più vicina a se stesso, essendo qualcosa di creato. E invece no, Dio si è rivelato al popolo di Israele e gli ha detto: guardate che io sono fuori dallo spazio e dal tempo, io sono totalmente diverso. E da qui Paolo si aggancia al secondo punto, la seconda parte, diciamo, di discorso, che tratta la grandezza e l'accessibilità. Questo Dio vediamo che nelle sue parole è sovrano su tutto, perché dice che ha determinato le epoche e i luoghi, quindi ha sotto controllo lo spazio e il tempo, non è limitato, variabile, non è capriccioso, imperfetto, come i loro dei, se vi ricordate qualche storia di tutti i dei greci. È un Dio immenso, è totalmente diverso, non è paragonabile, non è misurabile, è il creatore fuori dalla creazione, insomma, è paradossalmente in questo modo, essendo sovrano su tutto, essendo potente e onnipotente su tutto, riesce allo stesso tempo ad essere così lontano dall'uomo, ma anche così vicino, perché ha il potere su tutto, inclusa la parte vicina. E Paolo manda questo messaggio, dice proprio che Dio è vicino, è accessibile, non è lontano, si è rivelato, è così lontano ma così vicino allo stesso tempo, che è un album di Lidia Genta che vi consiglio caldamente, bellissimo, così lontano, così vicino. E specifica anche nel testo che è vicino e accessibile per ciascuno di noi. E questa è anche un'altra cosa interessante che penso abbia stupito gli ascoltatori. Un'altra cosa che ha stupito gli ascoltatori, secondo me, è che ha usato frasi dei loro poeti, in particolare due, anche se una sembra quella più evidente, ma ce n'è un'altra nascosta. E quindi usa il loro linguaggio, tornando al, diciamo, all'aspetto che vogliamo enfatizzare, sfrutta la loro letteratura, cerca di ridurre il distacco culturale che c'era, ovviamente lui era un giudeo, c'era il distacco culturale, lui voleva ridurlo per raggiungerli. Tutto questo per affermare che siamo stati fatti a sua immagine e siamo alla ricerca di una soddisfazione che si può trovare solo in lui. La terza parte del suo discorso riguarda invece le implicazioni per l'uomo. Quindi, dopo aver parlato della natura di Dio, della sua sovranità e del suo, quindi, del suo essere anche accessibile allo stesso tempo, passa alla responsabilità dell'uomo, cioè il ravvedimento, li chiama al ravvedimento. Perché questo Dio è perfetto nella sua natura, non è solo immensamente grande, è immensamente buono, ma è anche immensamente giusto. E quindi ci sarà un giudizio finale, glielo dice chiaramente, ci sarà un giudizio finale, dovete ravvedervi. Ogni uomo dovrà rendere conto di se stesso a questo Dio creatore, che non è stato formato o creato a vostra immagine, ma è lui che vi ha creati a sua immagine. E poi arriva il punto clou, la risurrezione. Quando Paolo tocca questo tasto, sa sicuramente che è un tasto scomodo, sa sicuramente che avrebbe creato una reazione in loro. La causa è i miracoli, e non miracoli qualsiasi, si sta parlando di risuscitare, che i morti possano risuscitare. E quindi a quel punto gli epicurei, immagino gli stoici per prima, si alzano e dicono: va bene, questo qui è troppo, ti abbiamo già ascoltato abbastanza, va bene così. Rimangono scandalizzati da questo. E qui finisce il discorso di Paolo. Qualche altro insegnamento che possiamo portare a casa è che Paolo usa una sequenza interessante. Usa un approccio per parlare a gente colta, però secondo me vale anche per un po' tutto, qualsiasi tipo di gente, e usa questa sequenza: Dio creatore, la ribellione umana, quindi la caduta, l'uomo responsabile, ma c'è una redenzione disponibile, c'è quindi una soluzione, perché alla fine ci sarà un giusto giudizio. Non inizia dicendo siete peccatori, inizia mettendo ordine e mettendo una certa sequenza e incastrando il loro siete peccatori nella parte di ravvedimento, che loro riescono a vedere in tutto il contesto del messaggio. Quindi Dio creatore, ribellione umana, l'uomo responsabile, redenzione disponibile, c'è una soluzione e alla fine il giusto giudizio di Dio. Questa è la sequenza interessante. Poi c'è la coerenza. Paolo non annacqua il Vangelo. Questa cosa è interessante perché lui fa di tutto, si sforza al massimo per riuscire a essere vicino a loro. Adatta la lingua, adatta i termini, adatta la cultura, adatta la logica, adatta anche le citazioni, ma non annacqua il messaggio. È giusto adattarsi alla cultura, dobbiamo parlare la loro stessa lingua, ma i principi e il cuore del messaggio non devono e non possono cambiare, altrimenti non li stiamo veramente amando, le persone con cui vogliamo parlare, cui vogliamo comunicare il messaggio. Le reazioni, un altro punto. Aspettiamoci opposizioni, aspettiamoci di essere respinti. Questo non deve sorprenderci, perché anche Paolo stesso dice in 1 Corinzi 1 che il Vangelo è pazzia. L'ho appuntato qui. Dice che i giudei chiedono miracoli, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo, perché un messia crocifisso è abbastanza uno scandalo. Per gli stranieri è pazzia, quindi si sta parlando sempre dei greci che cercano sapienza, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, che è potenza di Dio e sapienza di Dio. Quindi non sorprendiamoci se veniamo respinti, non compresi, o se abbiamo opposizioni, è normale. L'importante è non annacquare il messaggio e rimanere fedeli al messaggio, cercando sempre di avvicinarsi di più e usare il giusto linguaggio. I risultati. Non sappiamo in che modalità e dopo quanto tempo, ma Paolo ad Atene ha visto ha avuto la gioia di vedere il ravvedimento di alcuni, non come Berea, che c'è scritto che erano in molti, sono stati in molti a ravvedersi, ma qui solo alcuni, pochi, sembra quasi che non sia stato così un gran successo Atene. Ma ricordiamo che Dio opera come vuole e non è saggio guardare i risultati, perché l'opera è di Dio, c'è tanto mistero in come Dio opera, in come Lui si glorifica, molto spesso non lo comprendiamo, ma noi possiamo essere onorati di farne comunque parte e di conoscere questo Dio meraviglioso. In conclusione, abbiamo visto come Paolo ha cercato in tutti i modi di parlare la loro stessa lingua e di usare la loro stessa logica. Tutto questo però senza intaccare il messaggio, senza farsi troppi problemi se qualcuno ne fosse rimasto scandalizzato. E il suo sforzo di parlare proveniva dallo zelo per la gloria di Dio e dalla passione e dall'amore per gli ateniesi, per le persone. E quindi preghiamo e chiediamo a Dio che ci guidi per avere lo stesso tipo di cuore, lo stesso tipo di saggezza nell'approcciare alle persone, parlare la loro stessa lingua, mantenere il messaggio non annacquato, fare in modo che arrivi e poi lasciare a Dio i risultati.